Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. Scontro di civiltà, scontro di religioni, scontro di eserciti. Sì, però è la trasversalità quella che ci colpisce in questa grande battaglia che segna l'inizio dell'età moderna anche dal punto di vista della storia militare vera e propria. La trasversalità dei fronti nella loro composizione etnica da entrambe le parti era praticamente identica. La trasversalità nelle amicizie, nelle simpatie, nelle affinità. Perché era già da due secoli, dalle invasioni dei selgiuchidi, dei turchi selgiuchidi in Asia Minore, che stava avanzando la pressione mongolo-turchesca che stava riorganizzando e comunque si stava sovrapponendo, in parte sostituendo, all'eredità propriamente romana, il cui avamposto, il cui presidio era stato per un millennio l'impero di Bisanzio con i suoi satelliti politico-culturali, quello che è stato chiamato il Commonwealth bizantino, ma che i suoi sudditi chiamavano ancora e sempre impero romano, Romaios, Romeo, un impero che aveva controllato per tutto il Medioevo l'istmo strategico dell'Eurasia e l'aveva continuato a partire da quell'ellissi compiuta già nel IV secolo da Costantino, che aveva trasferito la prima Roma un po' più a est, fondando come seconda Roma Costantinopoli, ma sempre di Roma si trattava, sempre di impero romano. E questa era un'eredità dinastica, un'eredità giuridica in palio. Il 29 maggio 1453, anche se ormai l'impero era ridotto territorialmente, attorniato com'era dalla grande islamizzazione, eroso territorialmente e tenuto in scacco dai sultani. A ridurlo così, comunque, erano state anzitutto le conquiste latine della Quarta Crociata, quando nel 1204 erano stati i latini a profanare per la prima volta Costantinopoli. La conquista latina di Costantinopoli del 1204, la cosiddetta deviazione della Quarta Crociata, dal punto di vista, diciamo, asettico della storia della civiltà, fu certamente più distruttiva di quella del 29 maggio 1453, se non altro perché fu assolutamente inaspettata. Pensate che quando furono avvistate dal formidabile sistema di intelligence della corte bizantina nel 1204 le navi crociate sul Danubio, nessuno pensò minimamente alla necessità di una difesa. Mandarono gli esattori doganali, perché pensavano queste navi devono pagare le imposte. In effetti era sulle imposte doganali che si era sempre fondata la ricchezza dell'impero di Bisanzio. La imprevedibilità della Quarta Crociata portò a qualcosa che per gli intellettuali bizantini, quegli stessi che abbiamo visto anche ora, Isidoro di Kiev, Bessarione e tutti gli altri, fu sconvolgente, più sconvolgente ancora dei costi umani. Portò all'interruzione della tradizione manoscritta di una parte del patrimonio dei classici greci, perché i cristiani bruciarono, distrussero. Noi sappiamo che molti libri andarono perduti. Sappiamo, per esempio, da Niceta Coniata, uno storico straordinario, uno straordinario intellettuale, che fu testimone oculare di quell'altro precedente assedio, di quell'altra precedente conquista, che fu talmente spaventoso per gli occhi dei bizantini vedere quel massacro di libri che molti fuggirono in Asia Minore, in quel caso perché la pressione militare veniva da ovest. Fuggirono trasportando con sé su carri di fortuna, sui cavalli, molte meno vettovaglie e molti più volumi, manoscritti. Intarsio di regni, di piccoli regni, al quale era ormai ridotto il grande impero di Bisanzio, il Commonwealth bizantino, l'impero romano o romeo, che aveva controllato l'istmo strategico dell'Eurasia per tutto il Medioevo, che era stata la superpotenza per 11 secoli del Medioevo, questo intarsio di regni era colonizzato economicamente dagli occidentali. Perché dopo il ritorno dei bizantini a Costantinopoli, i bizantini si erano dopo la Quarta Crociata ritirati appunto in Asia Minore, la spinta provenendo da Occidente, nel cosiddetto impero di Nicea, ma nel 1261 il primo della dinastia dei Paleologhi, l'ultima dinastia bizantina, Michele VIII, l'aveva riconquistata, la grande città. Però i mercanti europei avevano tenuto per sé Creta, l'Eubea, gli scali di Argo e di Nauplia e di Corone e Modone nel Peloponneso, le teste di Ponte nel Mar di Marmara, nel Mar Nero, in Asia Minore, quasi tutte le isole dell'Egeo. C'era una superiorità navale, c'era una nuova mentalità finanziaria, c'erano privilegi commerciali che si accrescevano a ogni guerra e che consentivano alle cosiddette repubbliche marinare italiane di esercitare una dittatura indiretta sull'impero, basata su una logica politico-economica che era inflessibile e distruttiva. In nome degli interessi genovesi e veneziani, anzitutto, che si facevano guerra l'uno contro l'altro, l'impero era progressivamente e deliberatamente minato all'interno e privato delle difese esterne. Bisanzio non era più, dopo la Quarta Crociata, il soggetto del gioco politico del Mediterraneo, ma una sua posta, l'oggetto di una continua contrattazione fra, da un lato, le due repubbliche marinare italiane e, dall'altro, l'impero ottomano. Del resto, l'egemonia dei turchi ottomani si era affermata nel secolo precedente a quello di cui stiamo parlando. Aveva visto un progressivo innalzamento di status dei successivi leader ottomani. Il capostipite Osman, che aveva regnato dal 1288 al 1324, aveva la carica di bey, cioè di comandante. Ma già il grande Orkan, primo, suo figlio, aveva cominciato a farsi chiamare sultano. Aveva trasmesso il titolo ai suoi discendenti, che erano Murad I, figlio notare di una greca di nome Ninfea, che aveva trasformato il pur fortissimo e meravigliosamente riorganizzato emirato Gazi di suo padre Orkan nella più forte potenza militare dell'Europa sudorientale. E poi c'era stato Bayezid I, la folgore. Anche lui era figlio di una greca, in questo caso era una schiava, si chiamava Fior di Luna. E poi c'era Mehmet I Celebi, ossia il gentiluomo, padre di Murad II, a sua volta padre di Mehmet II. Era un sultano pacifico, illuminato, amico per tutta la vita dei suoi vis-à-vis bizantini, amante della cultura, delle arti, come testimonia per esempio la meravigliosa moschea verde che fece costruire a Brus, la sua capitale. Pensare a una contrapposizione fra gli ottomani e i bizantini è così difficile, tenendo conto di tutte queste parentele, di tutte queste amicizie, di tutti questi scambi, di questo intrecciarsi continuo che era cominciato proprio nel sultanato di Konya o Iconio, quando alla corte dei turchi selgiuchidi si era avuta una fioritura della mistica sincretistica, la mistica islamica insieme alla mistica ebraica, insieme a quel grandissimo movimento mistico che dominerà la cultura dell'ultima Bisanzio e poi della nascente spiritualità russa, che fu l'esicasmo. Abbiamo i sufi, i dervisci, abbiamo Rumi, abbiamo una composizione sincretistica che parte da questo centro propulsivo dell'Asia Minore, che da sempre è stato il centro propulsivo, da Erodoto in poi, della civiltà greco-romana. E questo non si interrompe con l'impero ottomano. Ma partiamo ancora un po' più da lontano. Se da un lato c'era questa guerra santa e mercantile degli europei che colpiva e destabilizzava il potere dei basileis d'Oriente, a partire dalla Quarta Crociata e poi nella lotta commerciale tra Genova e Venezia principalmente, però contemporaneamente la metà settentrionale dell'emisfero asiatico, dalla Crimea alla Corea, era stata invasa dalla migrazione mongola. L'impero dei Tatari, dell'Orda d'Oro e dell'Orda Bianca, era andata espandendosi dal centro dell'Asia verso le sue periferie. Nel suo lembo occidentale, per più di due secoli, era stata oggetto di questa migrazione tutta la Rus'. Alla fine del 300 i principati slavi erano ormai assoggettati con stragi, razzie nelle campagne e per sopravvivere pagavano ai Khan Tatari i loro tributi in oro e pellicce. Ma contemporaneamente all'impero mongolo e a volte in conflitto con lui, quest'altra ondata mongolo-turchesca, che sempre proveniva dalle steppe dell'Asia centrale, aveva invaso la parte sud dell'Eurasia, sfociando nel Mediterraneo attraverso le vie direttrici più antiche, quelle del Tigri e dell'Eufrate, e alla metà esatta del 300 aveva sottomesso l'Asia Minore, sbarcando sulla sponda europea del Bosforo, a Gallipoli. Sembrava che nulla potesse fermare il suo procedere da est a ovest, che i cronisti annotavano era la direzione del sole. Alla fine degli anni 50 del 300 la conquista sistematica dei paesi balcanici era cominciata. Erano cadute l'una sull'altra le megalopoli bizantine della Tracia e della Tessaglia, di Dimoteico, Adrianopoli. Nel 371 la grande battaglia della Maritsa aveva visto cadere il regno macedone. Serbi, bulgari, i bizantini stessi avevano dovuto offrire al sultano ottomano tributo e alleanza. Negli anni 80 si erano affrontati il sultano e il re di Serbia, erano cadute Sofia, Nis. Nel 1387 era crollata Tessalonica. Nel 1389 c'era stata la terribile battaglia del Kosovo-Polje, il campo dei merli, la cui memoria avrebbe echeggiato lungamente nei poemi popolari e nelle leggende agiografiche del Medioevo, un combattimento che era cominciato e finito con due assassini a freddo: l'assassinio del capo turco Murad I, pugnalato a tradimento nella sua tenda da un disertore serbo prima della battaglia, ma anche il principe Lazzaro con i suoi nobili, che alla fine della battaglia vinta da Bayezid la Folgore, il figlio e successore di Murad, lo aveva portato nella stessa tenda con i suoi nobili e l'aveva trucidato allo stesso modo. E così era caduto anche l'ultimo ostacolo al controllo ottomano dei Balcani. Anche Costantinopoli sarebbe stata conquistata al tempo di Giovanni VII Paleologo, se non ci fosse stato un elemento casuale, perché i turchi vedevano bene la scarsa convinzione con cui gli occidentali mostravano di voler proteggere Bisanzio. Per esempio, nonostante la propaganda storiografica esercitata, la spedizione del maresciallo Boucicault fu in realtà misera e del tutto improduttiva, e questo aveva spinto nel 1402 Bayezid a portare il suo grande esercito fin sotto le mura della città, con ottime probabilità di conquistarle. Non fosse stato, appunto, per l'intervento tanto sanguinario quanto per i bizantini, che erano un po' masochisti, provvidenziale di Timur il Tartaro. Sì, appunto, Tamerlano, il sovrano che alla fine del 300 aveva edificato un impero che si estendeva dai confini della Cina e dal Golfo del Bengala fino al Mediterraneo, e che era in realtà un turco, anche se discendeva in linea femminile dal grande clan mongolo di Genghis Khan. L'esercito di Timur portava orrore e massacro al suo passaggio, e fu così anche quando si spinse nel territorio bizantino con le sue grandi forze, potenziate, pensate, da un corpo indiano di elefanti, che tuttavia fecero ritirare Bayezid da Costantinopoli. Quella volta, almeno, i turchi furono allontanati dalla città delle città. Che quando Tamerlano fece prigioniero nella battaglia di Ankara del 25 luglio 1402 il sultano Bayezid, lo portò prigioniero in una gabbia d'oro. In realtà probabilmente era una lettiga. Sappiamo per certo che l'anno dopo Bayezid si suicidò. La questione è che mai l'impero ottomano fu più debole, e tante volte gli storici si chiedono: ma come mai? Ma se in questo momento, all'inizio del 400, le potenze occidentali avessero tentato un'azione congiunta, la minaccia islamica alla cristianità avrebbe potuto essere stroncata per sempre. In realtà non era così. Abbiamo visto quanto intreccio ci fosse fra la dinastia ottomana e anche proprio, non solo genealogicamente, ma geneticamente, la stirpe greca. L'ondata mongola aveva fatto ancora di più, aveva spinto centinaia di migliaia di turchi, intere tribù con le loro famiglie, le loro tende, le loro greggi, nelle province europee più sicure. I genovesi avevano lucrato, avevano fatto grandi soldi traghettando tutte queste centinaia di migliaia di turchi sulle loro navi. Lo storico bizantino Dukas dice che intorno al 1410 c'erano più turchi in Europa che non in Anatolia. E non lo dice con grande dispiacere, lo dice come una cosa normale. Il fatto è che per le potenze occidentali estirpare i turchi non solo non appariva utile, ma probabilmente non era neanche possibile. E questa era la situazione quando il sultano Murad II si trovò a decidere chi fosse il suo successore. E non aveva poi tanta scelta, perché i suoi due figli legittimi, i suoi due primogeniti, erano morti peraltro in circostanze molto misteriose. E così aveva dovuto ripiegare sul giovane Mehmet, che aveva avuto da una schiava. Il nostro Mehmet era in realtà figlio di una turca, ma non avrebbe mai smentito la leggenda di essere figlio di una dama dell'aristocrazia francese, addirittura. Era un personaggio strano, aveva un carattere difficile, decisamente inadatto alle responsabilità del potere su un impero ormai così grande e complesso come era quello ottomano. Quando per la prima volta Murad II volle provare a metterlo sul trono, perché dovete sapere che anche Murad era un personaggio curioso. Oltre alla sua fitta trama di alleanze e alla sua oculata diplomazia verso i bizantini, oltre al fatto di avere sposato la bellissima Mara, la figlia di Giorgio Brankovic di Serbia, cui era rimasto sempre affezionatissimo e che aveva influenzato il suo atteggiamento, che già di per sé era tollerante e giusto, e quindi l'aveva portato ad avere frequentazioni, rapporti stretti con i cristiani della sua corte e amichevoli con il basileus bizantino Manuele II, che da sempre era stato interlocutore e amico di suo padre Mehmet I Celebi. Ecco, dovete sapere che Murad era, a quanto pare, un derviscio, se non altro per i suoi rapporti coi giannizzeri, che aveva riorganizzato completamente, anzi di fatto aveva rifondato l'ordine dei giannizzeri. Sembra avesse un'inclinazione verso i Bektashim, una setta sufi eretica e sincretista. Si diceva che appartenesse a un ordine di quelli sufi che aspirasse a una vita di meditazione, e perché per questo, dopo la battaglia di Varna, avesse fatto voto di entrare in una comunità religiosa, lasciando il trono a questo suo figlio dodicenne. Che figlio, però, che problema per Murad II. Ma ne parleremo domani alle 8 della sera. Arrivederci.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Per riascoltarci. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.